Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Rezzi aveva interrotto Septimus di nuovo, interrotto di nuovo, lo interrompeva sempre. Via dalla gente dovevano andare, lontano dalla gente, disse lui, alzandosi di scatto. Laggiù, dove c'erano delle sedie all'ombra di un albero e il lungo pendio del parco si srotolava come una pezza di tessuto verde sotto un cielo di tela azzurra e del fumo rosa in alto, e in lontananza c'erano un bastione di case irregolari offuscate dal fumo, un cerchio ronzante di traffico e, a destra, degli animali bigi allungavano il collo oltre lo steccato dello zoo, latrando, ululando. Andarono a sedersi laggiù, sotto un albero. «Guarda!» lo implorò lei, indicando un gruppetto di ragazzi con le mazze da cricket, uno dei quali tirò, si avvitò sui talloni e tirò come per imitare il clown di un music hall. «Guarda!» lo implorò. Perché il dottor Holmes l'aveva detto di fargli notare le cose, di andare con lui al music hall, di farlo giocare a cricket. Era il gioco giusto, aveva detto il dottor Holmes. Un bel gioco all'aria aperta, proprio quello che ci voleva per suo marito. «Guarda!» ripeté. «Guarda il non visto!» gli ordinava la voce che ora comunicava con lui, che era il più grande degli uomini. «Septimus!» Recentemente portato dalla vita alla morte, il signore che era venuto a rinnovare la società, il quale giaceva come un copriletto, una coperta di neve che il sole non scioglieva, per sempre integro, per sempre sofferente, il capro espiatorio, l'eterna vittima. Ma lui non voleva, gemette, allontanando da sé con un gesto della mano quella sofferenza eterna, quella solitudine eterna. «Guarda!» ripeté lei, perché non doveva parlare da solo fuori di casa. «Oh, guarda!» lo supplicò. Ma cosa c'era da guardare? Qualche pecora, nient'altro. La strada per la stazione della metropolitana di Regent's Park. Potevano indicare la strada per la stazione della metropolitana di Regent's Park? Domandò Maisie Johnson. Era arrivata da Edimburgo solo da due giorni. «Non da questa parte, di là!» esclamò Rezia, indicandogliela con la mano perché non vedesse Septimus. «Strani quei due», pensò Maisie Johnson. Tutto le sembrava parecchio strano. A Londra, per la prima volta, presa a servizio da suo zio in Leadenhall Street, stava attraversando Regent's Park di mattina. E quella coppia seduta le fece impressione. La giovane donna sembrava straniera. L'uomo aveva un aspetto strano. Anche se fosse diventata vecchissima, ne avrebbe conservato il ricordo per sempre. In stridente contrasto con i ricordi di quella passeggiata in Regent's Park in una serena mattina estiva di mezzo secolo prima. Aveva solo 19 anni e finalmente ce l'aveva fatta. L'avevano lasciata venire a Londra. E ora che strana quella coppia a cui aveva chiesto la strada. La ragazza era saltata su agitando una mano e l'uomo sembrava fuori di testa. Litigavano, forse, o forse si stavano lasciando. Ma c'era qualcosa che non andava, ne era certa. E adesso tutta quella gente, perché era tornata alla Broadwalk, le vasche di pietra, i fiori ben curati, uomini e donne vecchi, per lo più invalidi, su sedie a rotelle... Tutto rispetto a Edimburgo sembrava così strano. E Maisie Johnson, unendosi a quella compagnia che procedeva lentamente, con sguardo vacuo, baciata dalla brezza, con gli scoiattoli che si lisciavano il pelo sui rami, stormi di passeri che svolazzavano in cerca di briciole, i cani che addentavano le recinzioni o si rincorrevano, mentre l'aria mite li inondava, prestando una bizzarra pacatezza allo sguardo fisso e non sorpreso con cui accettavano la vita, Maisie Johnson sentì di dover assolutamente gridare «Oh!» perché quel giovanotto seduto laggiù l'aveva impressionata. Qualcosa non andava, ne era certa. «Terribile, terribile!» voleva gridare. Aveva lasciato i suoi, l'avevano messa in guardia da ciò che sarebbe accaduto. Perché non era rimasta a casa sua? Esclamò, stringendo un nodo della cancellata.
Quella ragazza, pensò la signora Dempster, che serbava le croste di pane per gli scoiattoli e spesso consumava il pranzo in Regent's Park, ancora non sa nulla. E a lei sembrava meglio essere abbastanza tenaci e cauti, abbastanza modesti nelle proprie aspettative. Percy beveva. Beh, ma è meglio avere un figlio, pensò la signora Dempster. Era stata dura per lei e non poteva fare a meno di sorridere di una ragazza come quella. Ti sposerai, perché sei abbastanza carina, pensò la signora Dempster. Sposati, pensò, e vedrai. Oh, pensi alle cuoche e a tutto il resto. Ogni uomo si fa valere a modo suo. Ma non so se avrei fatto le stesse scelte, se ne avessi saputo di più, pensò la signora Dempster, e moriva dalla voglia di sussurrare una parolina all'orecchio di Maisie Johnson, di sentire sulla sacca rugosa della sua vecchia faccia il bacio della pietà. Perché è stata dura la vita, pensò la signora Dempster. Che cosa non le aveva sacrificato? Le rose, il corpo, persino i piedi, ritrasse sotto la gonna le sue nodose estremità. Rose, pensò sardonica, stupidaggini, cara mia. Perché davvero tra mangiare, bere e accoppiarsi, giorni cattivi e giorni buoni, la vita non era stata soltanto rose. E malgrado ciò, lascia che te lo dica. Carrie Dempster non aveva alcun desiderio di cambiare il suo destino con nessuna donna di Kentish Town, ma implorò pietà, pietà per le rose perdute. Pietà di Maisie Johnson, chiese in piedi accanto alle aiuole di giacinti.
Quell'aeroplano. Non aveva sempre desiderato la signora Dempster vedere paesi stranieri? Aveva un nipote, un missionario. Ecco che si librava in alto, velocissimo.
Lei entrava sempre in mare a Margate, senza perdere di vista la terra, certo, ma si spazientiva con le donne che avevano paura dell'acqua. Ora virava e si abbassava. Lei aveva lo stomaco in bocca.
Di nuovo su! «C'è un giovanotto in gamba a bordo», scommise tra sé la signora Dempster, mentre l'aeroplano si allontanava sempre più veloce e diafano, librandosi sopra Greenwich e tutte le alberature, sopra la piccola isola di Chiese Grigie, St. Paul e il resto, fino alle distese, ai margini di Londra, di campi e boschi marrone scuro, dove tordi avventurosi, saltellando baldanzosamente, occhieggiando svelti qui e là, ghermivano le lumache e le sbattevano su una pietra una, due, tre volte. Via! Via volò l'aeroplano! Finché non fu che una scintilla luminosa, un'aspirazione, una concentrazione, un simbolo. Tale parve al signor Bentley, che stava vigorosamente spianando la sua striscia di prato a Greenwich. Dell'animo umano, della sua determinazione, pensò il signor Bentley, girando intorno al cedro, a evadere dal proprio corpo, dalla propria casa, per mezzo del pensiero, di Einstein, della filosofia, la matematica, la teoria di Mendel. L'aeroplano volò via. Poi, mentre un uomo d'aspetto indefinibile e trasandato con una valigia di cuoio sostava sui gradini della cattedrale di St. Paul, esitando, perché all'interno chissà quale conforto, quale grandioso benvenuto, quante tombe con stendardi sventolanti, trofei di vittorie, non su eserciti, pensò, ma su quel molesto bisogno di verità che mi lascia al momento senza mezzi. E soprattutto, la cattedrale offre compagnia, pensò, invita a far parte di una collettività. Grandi uomini vi appartengono. Per essa dei martiri hanno perso la vita. Perché non entrare? Pensò. Posare la valigia piena di opuscoli davanti a un altare, a una croce, al simbolo di qualcosa che si è innalzato oltre il bisogno di ricerca, indagine e diatriba verbale, per diventare puro spirito, disincarnato, soprannaturale. Perché non entrare, pensò.
E mentre lui esitava, l'aeroplano volò verso l'Ludgate Circus.
Appariva strano, immobile. Non si udiva alcun rumore al di sopra del traffico. Sembrava senza pilota, come spinto da volontà propria. E ora, cabrando più volte, impennandosi, come qualcosa che si leva in estasi, in pura delizia, si lasciava dietro un fumo bianco che si inanellava, scrivendo una T, una O, una F. «Che cosa guardano?» chiese Clarissa Dalloway alla cameriera che venne ad aprirle. L'ingresso della casa era fresco come una cripta. La signora Dalloway si fece ombra agli occhi con una mano, e quando la cameriera richiuse la porta e lei udì il fruscio delle gonne di Lucy, le parve di essere una suora che ha lasciato il mondo e sente intorno a sé il fluttuare di veli familiari e la risposta ad antiche devozioni. La cuoca fischiettava in cucina, udì il ticchettio della macchina da scrivere. Era la sua vita. E curvando il capo sul tavolo dell'ingresso, si inchinò a quell'atmosfera. Si sentì benedetta e purificata, mentre si diceva, prendendo il blocchetto con il messaggio telefonico, che simili momenti sono gemme sull'albero della vita. Fiori di tenebra sono, pensò, come se una rosa incantevole fosse sbocciata per i suoi occhi soltanto. Non credeva in Dio, ma a maggior ragione, pensò, prendendo il blocchetto, nella vita di ogni giorno bisogna contraccambiare i domestici, sì, i cani e i canarini, e in primo luogo Richard, suo marito, che era il fondamento di tutto ciò. I suoni festosi, le luci verdi, il placido fischiettare della cuoca, giacché la signora Walker era irlandese, fischiettava tutto il giorno, li si deve ripagare attingendo a questa segreta riserva di momenti squisiti, pensò, sollevando il blocchetto, mentre Lucy le stava accanto cercando di spiegarle che... «Il signor Dalloway, signora?» Clarissa lesse il messaggio sul blocchetto. «Lady Bruton desidera sapere se il signor Dalloway pranzerà con lei oggi. Il signor Dalloway, signora, mi ha detto di dirle che avrebbe pranzato fuori.»
«Oddio!» disse Clarissa.
E come lei si aspettava, Lucy condivise il suo disappunto, ma non la pena. Sentì la sintonia fra loro, capì al volo, ragionò su come si amano i signori. Ammantò il proprio futuro di un'aura di serenità e, prendendo l'ombrellino della signora Dalloway e maneggiandolo come se fosse l'arma sacra deposta da una dea copertasi di gloria sul campo di battaglia, lo infilò nel portaombrelli.
«Più non temere», disse Clarissa, «più non temere la vampa del sole, perché lo shock di Lady Bruton, che invitava a pranzo Richard senza di lei, fece vacillare l'attimo appena vissuto, come una pianta nell'alveo di un fiume sente l'urto di un remo che passa e vacilla. Così lei ondeggiò, così vacillò.»
Millicent Bruton, i cui pranzi si diceva fossero straordinariamente divertenti, non l'aveva invitata. Nessuna volgare gelosia poteva separarla da Richard, ma ciò che lei temeva era il tempo. E sul viso di Lady Bruton, quasi fosse una meridiana incisa nella pietra impassibile, leggeva il calare della vita. Come di anno in anno la sua porzione si riducesse e il margine che ne restava non fosse più in grado di allungarsi, di assorbire, come negli anni della giovinezza, i colori, il succo, le sfumature dell'esistenza. Così che, entrando in una stanza, lei la riempiva e, spesso esitando per un attimo sulla soglia del salotto, sperimentava una squisita sospensione, non dissimile forse da quella di un tuffatore che indugia prima di tuffarsi, mentre il mare si oscura e si illumina sotto di lui e le onde minacciano di frangersi, invece solo dischiudono gentilmente la superficie, rotolano e celano e rivoltano le alghe smaltandole di un colore perlaceo. Posò il blocchetto sul tavolo dell'ingresso, prese a salire lentamente con una mano sulla ringhiera, come se avesse lasciato una festa, dove ora un amico, ora un altro le avevano rimandato il suo volto, la sua voce. Aveva chiuso la porta ed era uscita. Ed era sola. Una figura solitaria sullo sfondo di una notte spaventosa, o piuttosto, per essere precisi, sullo sfondo fulgido di quella concreta mattina di giugno, che per alcuni aveva il tenero splendore dei petali di rosa, lo sapeva e lo percepì, sostando accanto alla finestra aperta della scala che lasciava entrare uno sbattere di avvolgibili, un abbaiare di cani. Lasciava entrare, pensò, sentendosi d'un tratto avvizzita, vecchia, coi seni cadenti. Il lavorio, il dischiudersi, il fiorire del giorno, fuori, fuori dalla finestra, fuori dal suo corpo e dal suo cervello, che ora veniva meno perché Lady Bruton, i cui pranzi, si diceva, fossero straordinariamente divertenti, non l'aveva invitata. Come una suora che si ritira dal mondo o un bambino che esplora una torre, andò di sopra, sostò alla finestra, entrò in bagno. C'era il linoleo, un verde, il rubinetto che gocciolava. C'era un vuoto nel cuore della vita, una soffitta. Le donne devono riporre i loro ricchi addobbi. A mezzogiorno devono svestirsi. Infilzò il portaspilli e posò sul letto il cappello giallo piumato. Le lenzuola erano pulite, ben tese in una larga banda bianca da lato a lato. Sempre più stretto sarebbe stato il suo letto. La candela era mezza consumata. Era andata molto avanti nella lettura delle memorie del barone di Marbeau. Aveva letto fino a tardi della ritirata da Mosca. Le sedute della camera si protraevano così a lungo che Richard aveva insistito, dopo la sua malattia, perché dormisse indisturbata. E in effetti lei preferiva leggere della ritirata da Mosca. Lui lo sapeva. La stanza era perciò una soffitta, il letto stretto. E quando vi si stendeva a leggere, perché dormiva male, non riusciva a dissipare una virginità conservata oltre il parto, che le aderiva addosso come un lenzuolo. Bella da ragazza, c'era stato un momento, per esempio sul fiume nei boschi di Clivedem, in cui per una contrazione di questo spirito freddo lo aveva deluso. E poi a Costantinopoli, e poi ancora e ancora, sapeva cosa le mancava. Non la bellezza, non l'intelligenza. Era qualcosa di centrale che pervade, un calore che infrange le superfici e increspa il contatto freddo tra un uomo e una donna, o tra due donne, perché quello oscuramente avvertiva. Ne era infastidita. Provava uno scrupolo maturato chissà dove o, come lei sentiva, mandato dalla natura, che è invariabilmente saggia. Eppure talvolta non poteva fare a meno di cedere al fascino di una donna. Non di una ragazza, di una donna che le confessasse, come le accadeva sovente, qualche imbarazzo, qualche follia. E fosse per compassione o per la loro bellezza, o perché lei era più vecchia, o per una casualità, un leggero profumo, un violino alla porta accanto. È così imprevedibile il potere dei suoni. In tali circostanze lei, senza dubbio, provava ciò che provano gli uomini, solo per un istante, ma bastava. Era una rivelazione repentina, un tocco lieve come un rossore che si cerca di dominare e alla cui espansione, quando esplode, si cede e si precipita sul margine ultimo e si trema, sentendo che il mondo si avvicina, gonfio di un qualche sorprendente significato, una pressione simile all'estasi, che ne frantuma la crosta sottile e sgorga e si versa con straordinario sollievo sulle ferite e le piaghe. Allora, per un attimo, lei aveva visto una luce, un fiammifero che brucia in un crocus, un proposito interiore quasi espresso. Ma ciò che si era accostato si ritraeva, ciò che si era indurito si ammorbidiva, era passato il momento. A simili momenti, anche con le donne, facevano da contraltare, posò il cappello. Il letto e il barone di Marbeau e la candela mezza consumata. Mentre giaceva sveglia, il pavimento scricchiolava. La casa illuminata ad un tratto si oscurava e, sollevando il capo, udiva il clic della maniglia abbassata con tutta la gentilezza possibile da Richard, che saliva scalzo, e poi, più spesso che no, lasciava cadere la borsa dell'acqua e imprecava. Quanto rideva lei!
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek.
Cheek to cheek.